Fumo passivo aumenta il rischio, cioè si dice che spesso il fumo passivo è peggiore rispetto al fumo, diciamo, di chi fuma la sigaretta.
Perché comunque quello che viene discusso col fumo passivo no, perché se ci troviamo in questa stanza e una di voi accende una sigaretta, è un rischio quello che è. Però se pensate magari come era il bagno degli anni 70, il luogo pubblico degli anni 70, si disciplinava l'operazione e si entrava in ambienti che erano possibili da pensare. E queste osservazioni erano anche dal fatto che, per esempio, chi lavorava in questi ambienti si era direttamente informato, no? I baristi che lavoravano in questi ambienti hanno preso, possono, hanno aumentato questi, hanno sviluppato in un casiero, non hanno baristi, perché comunque l'esposizione per anni a una quantità così importante, quello che tu esperi, come se tu col fumo contiene. Quello che frega nelle neoplasie polmonari rispetto a magari le neoplasie del seno è innanzitutto l'assenza di un metodo di screening attualmente validato, quindi le neoplasie polmonari non hanno al momento una strategia di screening. Uno. Due, le neoplasie polmonari insorgono nel polmone che è un organo senza nervi, senza nessun tipo di terminazione nervosa, di conseguenza non danno segno di sé finché non hanno coinvolto qualcos'altro, che può essere la pleura, che può essere il bronco, che può essere un osso, che può essere l'encefalo. Quindi la diagnosi dei tumori polmonari avviene quasi sempre, nell'85% dei casi, in fase avanzata, quando l'unico trattamento possibile è a quel punto un trattamento palliativo e non curativo. Ci sono delle situazioni in cui la diagnosi viene fatta più precocemente, ma sono diagnosi fatte per caso, accidentalmente. L'esempio più frequente, ma che è solo uno dei tanti, è un paziente che magari fa delle tappe di controllo perché ha un aneurisma di una aorta e quindi è seguito dal chirurgo vascolare che sta seguendo questo aneurisma, se aumenta o non aumenta, eccetera, e nel contesto di queste tappe di controllo compare o si evidenzia un piccolo nodulo polmonare suspetto. Però quello è un paziente che stava facendo dei controlli per un altro motivo e nell'ambito di questi controlli ha questa diagnosi precoce, oppure in pronto soccorso magari c'è una caduta accidentale, un trauma, e viene fatta una lastra di torace di controllo e si evidenzia un nodulo sospetto. Queste sono le situazioni che possono, due esempi di situazioni che possono portare a una diagnosi precoce in un contesto che è ancora operabile. Però al di là di queste situazioni, la malattia, quando dà segno di sé, è una malattia in fase avanzata. I sintomi sono quindi la tosse, che può essere generata soprattutto quando c'è una infiltrazione a carico di un bronco, oppure quando c'è una massa necrotica, quindi quando c'è un intercambio. Il dolore toracico legato ad un'infiltrazione, per esempio, della parete toracica, del muscolo della parete toracica, ci può essere la fatica a respirare, ci può essere in questo caso si associa al dolore e alla sindrome di Gardner-Horner, che consiste in oftalmo, ptosi e un'altra cosa che adesso non mi ricordo. E comunque il dovuto all'infiltrazione del ganglio, diciamo, cervicale, dei nervi del ganglio cervicale del parasimpatico. La sintomatologia legata alla diffusione sistemica, con cui spesso possiamo trovare il dolore, sono sintomi neurologici legati alle metastasi cerebrali, dolori legati alle metastasi ossee, o a volte anche sindromi paraneoplastiche, che sono sintomi legati alla produzione di alcuni ormoni in eccesso, che sono prodotti dalle cellule tumorali e che vengono rilasciati in circolo, dando dei quadri di anomalie ormonali, per esempio come la sindrome della completa secrezione di ADH oppure anche l'ipertensione.
Sindrome, scusi, di
una completa secrezione di ADH, che è l'ormone antidiuretico, quindi può dare tipicamente una ipoassemia. Oppure ci possono essere anche l'ipercalcemia paraneoplastica legata al fatto che la neoplasia produce sostanze che sono simili all'ormone glutireo e che quindi hanno questo effetto di aumentare il turnover osseo e quindi rilasciare più calcio nel sangue. Gli organi più frequentemente coinvolti sono il sistema nervoso centrale, quindi il cervello, linfonodi, qui c'è scritto cervicali, ma in realtà tutti i linfonodi, quindi i plastici e anche i sovraccaviali sono frequentemente coinvolti, l'osso, cuore pericardio, dati autoptici hanno riscontrato anche le organizzazioni a volte a carico del rene, quindi l'apparato digerente, però soprattutto pleura sul rene e il fegato. Quindi un po' tutto può essere versato. L'iter diagnostico è questo, quindi quando c'è una lastra dubbia viene fatta una TAC del torace, la TAC del torace conferma magari un dubbio evidenziato alla lastra, mostrando una lesione che ha un aspetto, una morfologia coerenti con una diagnosi di neoplasia ventricolopulmonare. A quel punto si fa un accertamento citoistologico che può essere, allora qua vedete indicato l'esame citologico dell'estreato, ha una sensibilità molto bassa, non si fa quasi mai, quello che si cerca di fare è almeno una colposcopia, che è un esame molto fastidioso, però ci permette sia di visualizzare com'è l'albero bronchiale, quali infiltrazioni o compressioni dei bronchi, oppure la biopsia sotto guida TAC, cioè il paziente sotto guida diciamo radiologica, viene inserito un arco dall'esterno, diciamo nei polmoni, per raggiungere la massa da andare a biopsiare. Se l'esame ovviamente è positivo, completamento della stadiazione, quindi per capire il grado di estensione della malattia, comprende l'attacco dell'addome e l'attacco del cefalo, che poi possono essere anche, a cui si può aggiungere anche la PET. E in questo momento, in questo modo, raccolti tutti questi esami, noi abbiamo non solo l'informazione quindi su che tipo di cellule va a costituire quella malattia, ma anche sul grado di estensione. Da un punto di vista anatomopatologico, le neoplasie polmonari si distinguono in due gruppi. Ci sono le neoplasie apicolecelliche e le neoplasie apicolecelliche. A loro volta, le neoplasie non apicolecelliche, che costituiscono l'80 del 85%, si possono distinguere in carcinoma squamoso, adenocarcinoma o carcinoma grande cellulare. Il gruppo delle carcinoma apicole cellule, che costituisce 10-15% viene tenuto separato in quanto ha un comportamento sia biologico che terapeutico completamente differente.
Ma che si dividono con le donne che cominciano?
Qua è squamoso, adenocarcinoma e grandi cellule. Il carcinoma adenocarcinoso non funzionato come in da parte, questa slide è un po' vecchia, ma sono quelle tra lì. Ok, quindi qui la stagione la mia vista. Torniamo allo stesso punto di prima, cioè la spiegazione anche in questo caso si fa attraverso il DNN. Quindi si dà un livello di T alle dimensioni del tumore, un livello di N in base a quanti linfonodi sono interessati. Quindi se sono linfonodi dallo stesso lato del filo polmonare, se sono quelli estrici, se sono quelli controlaterali, e la M sono le metastasi delle istanze. Questa torta vi fa vedere come lo stadio operabile, che fondamentalmente sono gli stadi 1 e 2, costituiscono solo il 25% delle diagnosi e che vengono loro più fatte accidentalmente. Quasi sempre la malattia è in stadio 4, quindi metastatica, o in stadio terzo, cioè localmente avanzata, comunque in cui il trattamento non ha una finalità curativa praticamente sicura. Questo è il raggruppamento in stadi, quindi lo stadio, una volta che si fa il DNM, si va a definire lo stadio in base a come fanno la T, la N e la M. Una volta fatto lo stadio, questo serve perché poi le linee guida dicono come proporre diversi trattamenti a seconda dello stadio. Cioè il fatto di fare il DNM non è una fissazione, ma perché le linee guida delle varie associazioni, la nostra, la chirurga, la terapista, informano le proposte di terapia in base allo stadio. Quindi è questo che serve. Okay. Nel caso della neoplasia a piccole cellule, si può applicare ugualmente il DNM, la suddivisione di stadi, anche se c'è una di stadiazione clinica che viene usata più frequentemente che distingue la malattia limitata e malattia estesa. La malattia limitata è una malattia che si presenta solamente a livello del torace in dimensioni tali per cui possa essere trattata da un terapista con un campo di variazione. Questo è un po' il fattore determinante, nel senso che se il terapista non riesce a trattare la malattia con un campo di radioterapia, il trattamento non può essere quello di chemio e radioterapia associate, ma diventa chemioterapia e basta, e quindi la malattia è per definizione estesa. Non so se è capito lo stesso.
Quindi l'estesa le associa, invece solo chemioterapia.
La malattia limitata associa chemioterapia e radioterapia, quindi per poter definire una malattia limitata dobbiamo avere una malattia limitata al torace e che il radioterapista riesca a includere in un campo di trattamento. Se così non è, il radioterapista non può intervenire, quindi la malattia diventa estesa e il trattamento è solo chemioterapico.
Okay.
La stadiazione è il più importante fattore prognostico nell'ambito delle malattie polmonari e appunto ci serve per decidere che terapia può trattare. Quando diciamo il più importante fattore prognostico, indichiamo questo, cioè queste sono le curve di sopravvivenza di pazienti con stadio, con diversi stadi di malattia polmonare. È un rapporto molto, sono dati molto vecchi, ma non ci serve sapere se adesso, cioè il senso di farlo vedere è che chi ha uno stadio 1 vive molto di più si comporta come questa linea, cioè la probabilità che a 24 mesi che è stato diagnosticato con una malattia stadio 1 sia vivo è superiore al 60%. La probabilità che chi ha uno stadio di 4, una malattia metastatica, sia vivo dopo 24 mesi dopo un trattamento, la diagnosi, è inferiore a